formazione
all'inizio. Però se non vinci con i subentranti e pareggi o perdi, vuol dire che non riesci a cambiare la partita.
Il se è il patrimonio dei famosi bischeri, sì. No? Però, vista anche l'andazzo, visto come sta giocando a Zaniolo nelle ultime uscite, quelle sì, che abbiamo avuto modo di...
Sì.
Se lui lo mette
e sbaglia.
Magari ci piglia pure un contropiede, magari la squadra è sbilanciata, ha cambiato atteggiamento tattico e perdi la partita sporca, brutta e cattiva, che sono quelle che si perdono.
Bene.
Siamo qua a dire esattamente le stesse cose di Palladino.
Viene
quindi, ragazzi,
pagato per fare quelle scelte.
Ma Palladino Pietro, viene pagato per fare le scelte migliori. Nei confronti della Fiorentina.
Mica
per fare il Rambo in attacco.
Ma che Rambo?
Secondo me, tanto non sarebbe andato bene comunque.
Ora si sente cosa ne dice Stefano Impallomeni, che ne capisce più di noi. Ciao Stefano.
Ciao, buongiorno, eccoci qui.
Dibattito acceso, un po' come a Maracanã su TMV Radio. Oggi è dibattito acceso. Che ne pensi? Da dove ti schieri?
Ma insomma, vi ho ascoltato e come darvi torto, no? Un po' suscitano le scelte di Palladino, un po' lasciano desiderare. Però insomma, credo che poi il pareggio con il Parma è stato inaspettato, imprevedibile, almeno per quanto mi riguarda, però può succedere perché il Parma sta vivendo un momento, diciamo, tra le pericolanti, positivo, mi sembra una squadra quadrata, ordinata, ha fatto un'ottima prestazione, la reazione soprattutto, la rimonta con l'Inter, gli ha conferito un qualcosa di diverso che poi si è dimostrato a Firenze, una partita un po' piatta, la Fiorentina avrebbe potuto e dovuto fare di più, però capita, insomma, in un percorso, soprattutto anche con l'impegno europeo, ha quasi certificato la qualificazione della Fiorentina per la semifinale di Conference, però poi il viaggio, le cose, perdi qualcosa, le scelte, le rotazioni, puoi toppare qualcosa, puoi sbagliare qualcosa. Io vi ho ascoltato sui cambi, più o meno ci siamo, insomma, sono d'accordo con voi in linea di massima. Poi Pietro, il discorso su alcuni giocatori, cioè l'obiettivo secondo me di un allenatore in generale, non tanto sto parlando di Palladino, è quello di portare quello che hai meglio di, no, che hai a disposizione, di portarlo al top. Gudmundsson è un esempio, diciamo, no, eclatante di questo che sto dicendo.
Ma io,
non è che mi sembra che tu hai in squadra dei giocatori che puoi permetterti di sì, devi partire da quei 4-5 sicuri, mantenere un rendimento alto di quei 4-5 sicuri che poi ti stabiliscono un rendimento, una possibilità di ottenere un risultato. Molto semplice, insomma, i Ken, i Gudmundsson, insomma, i giocatori che fanno la squadra. Poi noi ormai la narrazione è scivolata sui sistemi di gioco, ci stiamo anche un po' rincoglionendo dietro a tutte le cose.
No, ma diciamolo chiaramente, ma se Allegri giustamente dice, ma quando vai allo stadio vuoi vedere la rovesciata di Ronaldo o il passaggio all'indietro di Pongracic? Perché se no ci si piglia per le mele. Allora io penso...
Però Ronaldo non ce l'hai.
No, allora vuoi vedere il tiro a fil di palo di Gudmundsson che non la truscia per mezz'ora, si gira, tira e fa gol, o vuoi vedere il retropassaggio di Beltran che non riesce ad andare verso la porta? Questa è la verità, cioè se no ci si piglia davvero in giro. Allora io sto dicendo, e il riferimento che facevo è anche tu che hai giocato a livelli altissimi, ma quando un allenatore fa, a parte il cambio giocatore per ruolo per ruolo e lasciamo perdere, ma quando un allenatore a 10 minuti dalla fine di una partita che sta 0-0 cambia, ultimo cambio, Comuzzo per Pongracic, che messaggio manda alla squadra?
Di non perdere.
Ho capito, capisci, in casa contro il Parma è un problema.
Battuta, però credo che, non lo so, sai, e poi magari un allenatore dalla panchina, Pietro, vede la partita, metti Comuzzo, è più razzente, cioè più rapido, c'ha la gamba, diciamo, sul breve, tipo, c'ha attaccanti veloci, il Parma, non lo so, ti dice, sai, prendo gol, per poco, 93esimo, insomma. Lo puoi prendere, quindi ti subentra una paura, una partita che tu volevi vincere, che ho sentito dei commenti a fine partita, è un punto che muove la classifica, vabbè, lasciamo perdere, perché insomma ci si poteva risparmiare anche questo tipo di analisi, magari c'è stato un infortunio mediatico, non si vuole dire quello.
Bello però, infortunio mediatico.
Insomma, la Fiorentina stava facendo bene, veniva da ottime prestazioni, un peccato, voglio dire, si è incagliata contro una squadra che però mi sembra bella in forma, cioè voglio dire, non so fino a che punto, ecco, io adesso sinceramente, quanto sia di merito della Fiorentina o merito del Parma, perché capita di incontrare una squadra che ti mette un po' in difficoltà, io non me l'aspettavo, pensavo, non dico una vittoria facile della Fiorentina, ma una vittoria della Fiorentina. Così non è stato, vedremo adesso cosa succederà a Cagliari. Però ripeto, la cosa bella è vedere una squadra che abbia una logica, però con i giocatori più rappresentativi, che siano al loro posto e che possano fare serenamente una differenza, non a tempo, che giri la clessidra e vedi la prestazione di Gudmundsson, se ti convince bene, se non ti convince lo tiri fuori. Cioè la Fiorentina non si può permettere di queste cose qua, secondo me, eh. Cioè anche se Ken gioca male, Gudmundsson, cioè devi partire dai capisaldi, dai principi, da punti di riferimento importanti, essenziali. Cioè io la penso così, poi è un'ottima rosa, un'ottima squadra, però non è che puoi mediare sul fatto che Gudmundsson che deve fare? Deve convincere sempre e comunque? Secondo me se punti su un giocatore ci punti e poi aspetti pure i gali, aspetti pure che non la becca mai, aspetti pure che ti fa venire.
Ragazzi, ma io ora, scusami,
no, poi dopo ti risolve, no, figura, dopo figura. Ti mette una palla, poi dopo no, si accende.
Mentre ascolto Stefano, penso, no? Cioè, io quando mi ricordo di essere stato un affezionato, come si può dire, fan del calcio di Totti, pur veramente essendo molto lontano dalla sua mentalità di calciatore, ma come giocava mi faceva veramente godere, io mi ricordo le partite dove anche Totti non la truciava mai. Ma nessuno si è mai sognato di cambiare Totti. Beh, nella Roma
c'era una sostituzione storica,
sì, esatto.
Totti per Nakata, e la Roma vince il campionato.
Sì, va bene,
però va bene. Me l'è venuta in mente.
Troviamo un'altra esempio. Ora volevo dire Totti perché è magari
ma ho capito che le dici, diciamo, un giocatore dove... di qualità, di talento, no, non lo tolgo perché
Stefano
può cambiare la partita.
È più sensibile, no, se si parla di Totti, ma Totti poi era la bandiera, va bene. Troviamo uno e non fosse la bandiera della squadra e che non veniva cambiato mai. Io torno sempre alla Fiorentina e penso a Mutu sì. Passeggiava per il campo, ragazzi, perché forse non ve lo ricordate come giocava Mutu passeggiava per delle mezz'ore, ma nessuno si sognava di dire a Prandelli leva Mutu, nessuno se lo sognava, perché se te hai giocatori di qualità, pur avendo Toni davanti, pur avendo calciatori che sono quelli che poi la buttano dentro, il giocatore di qualità che estemporaneo si gira, tira e fa gol, non lo levi mai. Allora lì si crea un dibattito, perché c'è questa situazione che al 60esimo, massimo 70esimo, tutte le partite Gudmundsson deve essere sostituito? Questa è una domanda che bisogna porci, perché in qualche modo io non ho mai potuto vedere Gudmundsson nelle fasi salienti di una partita, cioè 0-0, il Parma sta pareggiando gli ultimi 5 minuti, palla a Gudmundsson e speriamo che me la cavo. Si può fare così?
Ma guarda, su Gudmundsson sfondi una porta aperta, perché voglio dire, anche a Genova aveva dei momenti, c'è Strootman quando alla fine, suo addio al calcio, cioè, gli avevano fatto una domanda, c'è un giocatore che può fare, lui rispose convinto subito, Gudmundsson ha delle pause, ha oggettivamente insomma qualcosa da migliorare, però è un giocatore formidabile e credo che anche a Genova, quando giocava nel Genova, c'era questo tipo di pausa, è proprio nelle caratteristiche del suo gioco, della personalità del suo gioco, quindi questo lo devi mettere in cantiere, cioè non ti puoi aspettare a Gudmundsson che va come un caccia a 2000 all'ora con un treno a 300 km/h tutta la partita, non lo farà mai. Questo l'hai comprato, però tu devi andare a intercettare quei 20 minuti di qualità che ti fanno vincere la partita, un assist, oppure rischiare appunto azioni pericolose per gli avversari, creare occasioni da rete. Gudmundsson è sta roba qua. Poi con Ken devi anche mettere in condizione di avere l'empatia, di elaborare un'intesa la migliore possibile, ovviamente. Però insomma sono punti di vista, sai, gli allenatori vedono gli equilibri, le cose. Zaniolo per esempio non è stato preso in considerazione, un rebus, poi si può discutere tutto, però insomma era una partita da vincere in un modo o nell'altro, devi inventare anche qualcosa, insomma a 6 giornate dal termine. Le partite le vinci anche in maniera sporca, intendo un calcio piazzato o prendi una punizione al limite, ti inventi qualcosa, insomma anche un po' di mestiere. Questo è più per i calciatori che per l'allenatore, però anche l'allenatore magari deve aiutare in questo senso, insomma ci sono delle partite che in cui l'allenatore deve avere delle letture diverse, secondo me. Paladino secondo me è bravo, però insomma alla fine si può anche rimproverare qualcosa anche a lui, ma senza dire che non è capace, ecco, questo.
Assolutamente. Parlavamo, no, del pareggio, del punto guadagnato, del punto perso, cioè dei due punti persi, di questo appunto pareggio col Parma, che valore possa avere in classifica. Scontro diretto e derby tra Roma e Lazio, viene fuori un pareggio. Ti chiedo, Stefano, secondo te, anche in ottica fiorentina, se meglio così, oppure se era meglio se una delle due vinceva nel derby della capitale e consentiva alla Fiorentina di stare.
No, per me, per la Fiorentina il pareggio è oro nel derby, anche perché chiama 53, Roma 54, Lazio 56 e Bologna 57.
Bologna che ha perso, per l'altro.
Quindi adesso calma e gesso, cioè, nel senso che io capisco a Firenze siete un po' arrabbiati per questo pareggio, però mancano 6 partite e Bologna deve venire a Franchi, Bologna deve affrontare l'Inter, Bologna deve affrontare la Juventus. Intanto vediamo questi percorsi paralleli come si sviluppano. E quinto posto è oro, eh. Cioè, adesso l'Atalanta e la Juventus sembrano in vantaggio. Io credo che poi sono strutturate per restare lì fino in fondo, poi vedremo, perché ogni settimana ce n'è una. Però la Fiorentina deve avere e deve coltivare l'ambizione di raggiungere un quinto posto, come deve fare la Roma, naturalmente la Lazio e Bologna. Tutto qui. Io la penso così, cioè, adesso pensare alla Conference relativamente alla Fiorentina, tra l'altro, se dovesse andare bene il Betis, io lo dico già adesso, non è una vacanza, eh.
No, ma
Betis Siviglia,
molto chiara la cosa,
c'è Anthony.
No, è la miglior squadra che la Fiorentina andrebbe a affrontare nel triennio di Conference, comprese le finali.
Pallosa, rognosa, che Pellegrini è un volpone, cioè tra lei andare faticando al ritorno, due partite rognose. La Fiorentina secondo me c'ha più qualità, però poi lo devi dimostrare, insomma, non devi sbagliare niente, poco.
Ecco, poi,
al quinto posto credo che sia un obiettivo molto molto importante.
Beh, è l'obiettivo della Fiorentina.
Di Champions, mo sta Champions che è un po' una roulette russa, la pallina che gira un po' come a casino, no? Però voglio dire, devi lottare per se no arrivi anche il Milan si è rifatto sotto, cioè voglio dire, sono tutte variabili. Secondo me il pareggio di Roma salva, tra virgolette, un po' questo 0-0 col Parma e vai avanti. Tutte queste squadre che ho elencato, secondo me, se la giocano per un quinto posto adesso attualmente, perché l'Atalanta se sbanca San Siro è entrata, perché c'è un calendario che lo può gestire, qualche punto lo va a trovare. Basta che fa 3 vittorie su 6 ed è dentro. La Juve, se fa Filotto, Parma e con Monza, si attesta a 65. E poi può andare pure a vuoto a Bologna e doppia trasferta a Bologna e Roma con la Lazio. Poi ci può chiudere in bellezza. E stanno sui 69-70 punti tutte e due. Chi li fa 70 punti delle altre, ragazzi?
No, sono d'accordo. Non c'è dubbio.
Ovviamente anche se fai una media di 2 punti a partita, ne fai 12-14, aggiungi 54 la Roma, fa 68, la Fiorentina fa 67, poi pure, però insomma non ci arrivi
a 70.
Quindi il quinto posto, secondo me, è tanta roba. Potrebbe essere tanta roba.
No, ma non è che potrebbe, se arrivasse sarebbe tanta roba, perché la Fiorentina vorrebbe dire fare un passo avanti rispetto agli ultimi anni, vorrebbe dire scalare una classifica che non si è riuscita a scalare, vorrebbe dire fare l'Europa League e non la Conference. No, avrebbe una quantità di significati infinita, lasciando perdere il discorso Champions, che ne parlerò se la Fiorentina sarà in corsa per la Champions all'ultima giornata. Prima non ne voglio parlare, non mi interessa. Prima di salutarti, Stefano, giovedì c'è il Celi, è partita all'andata, hai messo nei binari giusti, pur soffrendo, per scelta, perché hai fatto una rotazione profonda. Adesso al ritorno con il Cagliari di lunedì, giocando in casa, quindi avendo magari un giorno in più per riposarsi, eccetera, faresti giocare tanti titolari per chiuderla al primo tempo o ancora rotazioni profonde in vista di Cagliari?
Ancora rotazioni in vista di Cagliari. Cagliari che abitualmente soffre la Fiorentina.
E viceversa.
Sì, però insomma Cagliari, voglio dire, Cagliari soffre squadre che giocano come la Fiorentina.
Certo, sì, sì.
Quindi secondo me io comincerei così, Pietro, cioè voglio dire, sei 2-1, giochi a Franchi e poi la vedi, poi la sviluppi, però insomma i migliori me li terrei per Cagliari.
Bene, bene. Stefano e Pallomeni, grazie mille come sempre per questa bella chiacchierata.
Ciao,
presto.
Buon lavoro, ciao a tutti.